Allora, noi siamo qui a un podcast sui temi della migrazione, episodio 12 in tre parti, dedicato a una realtà diffusa in Svizzera che è la vita negli agglomerati. E allora, dopo essere stati a Belp e a Le Locle, andiamo ad Agno per cercare di capire, di scoprire come chi abita percepisce il proprio ambiente e come questo ne influenzi la percezione della migrazione. Al microfono Raffaella Caroppio. Oggi appunto siamo ad Agno, nella sala del Consiglio Comunale, e con me al mio tavolo ci sono il sindaco Thierry Morotti, che ringrazio per l'ospitalità.
Grazie a voi dell'invito.
Stefano Rappi, cittadino di Agno.
Salve, grazie per l'invito.
Lara Robbiani, che abita a Manno.
Buongiorno a tutti.
E il professor Gianni D'Amato, docente all'Università di Neuchâtel e direttore del Forum Svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione.
Buongiorno.
Cominciando dal sindaco di Agno, Thierry Morotti, le chiedo un po' di descrivere il comune in cui vive e di cui è sindaco.
Sì. Beh, in qualità di sindaco posso dire tranquillamente che Agno è un paese attrattivo e vivibile. Abbiamo una splendida riva lago che in estate accoglie anche tanti turisti, abbiamo un piccolo museo vicino alla chiesa che ospita ogni anno mostre di vari artisti della regione. È di fatto un borgo vivace dove organizziamo diversi eventi e manifestazioni. A livello comunale offriamo anche tanti servizi, ne posso citare alcuni. Abbiamo i servizi extrascolastici, il centro diurno ricreativo per la terza età. Inoltre sono attive diverse associazioni che rendono vivo il paese. Abbiamo anche un percorso vita molto frequentato, diversi parchi giochi, una pista ciclabile. E abbiamo importanti zone verdi. Poi ormai da anni si sono insediati servizi importanti come le banche, le assicurazioni, i centri commerciali, abbiamo ancora l'ufficio postale. Quindi credo che è un paese che si è sviluppato nel tempo in modo costante a tutti i livelli. Posso magari dare qualche cifra sugli abitanti. Nel 2010 avevamo una popolazione di circa 3.650 abitanti e ad oggi siamo cresciuti a 4.460, vuol dire che c'è stato un aumento al netto di 800 nuovi residenti nell'arco di 20 anni. Siamo un paese sì che è cresciuto, ma credo in modo costante, e questo lo trovo molto positivo. Quindi per terminare posso dire che è un paese che accoglie veramente tutte le fasce d'età.
Allora, Agno è stato uno dei comuni selezionati per il progetto di ricerca, un progetto di ricerca innovativo dedicato alle conseguenze dei cambiamenti nell'ambiente di vita e diciamo di questi agglomerati che non sono più villaggi, non sono ancora città. E come questi cambiamenti hanno influenzato la quotidianità delle persone che vi abitano, no? E quanto appunto anche queste trasformazioni influenzino la nostra percezione dei nuovi arrivati, delle persone migranti. E qual era il vostro obiettivo, professor D'Amato?
Sì, direi che è uno studio molto particolare che abbiamo fatto. Spesso si parla di processi migratori, si parla delle esperienze degli immigrati, però raramente si è andato sul posto in cui svizzeri come immigrati risiedono, per andare a capire com'è la situazione, come viene percepita poi la nuova realtà, le varie trasformazioni e i vari cambiamenti in questi luoghi. Per cui per noi era interessante di andare a capire cos'è che succede veramente sul luogo, e lo volevamo fare non in un centro urbano e non in campagna, però negli agglomerati in cui le più grandi trasformazioni hanno avuto luogo in questi ultimi anni. E per cui abbiamo cercato un nuovo metodo, era un metodo di approccio. Siamo andati dalle persone, abbiamo cercato di intervistarle, abbiamo preparato dei giochi interattivi su un tablet per includerli e cercare di capire com'è che percepiscono il loro comune.
La scelta di Agno perché?
Beh, perché è un agglomerato ticinese che corrispondeva completamente allo schema che cercavamo, è un agglomerato in cui c'è una popolazione media della Svizzera e quello era quello che ci interessava.
Lei è stato ad Agno e qual è stata la percezione anche sua durante questo lavoro di ricerca?
Beh, la percezione, eravamo presenti in una festa locale per il traffico non motorizzato, per cui c'era molta gente che era pronta, era molto eloquente, la gente piaceva partecipare e ci sono stati un sacco di interviste che abbiamo potuto fare, per cui abbiamo avuto una buonissima impressione di Agno. Però abbiamo anche capito i diversi problemi con cui Agno è confrontato.
Ecco, cerchiamo di fare magari un primo giro del tavolo, cercando di capire un po' come voi vivete questi cambiamenti e come percepite i cambiamenti che avvengono nel vostro comune. Partiamo magari da Stefano.
Allora, io trovo che Agno comunque sia un comune proprio a misura d'uomo, perché è la giusta via di mezzo tra una cittadina e un paese, cioè si ha tutte le infrastrutture necessarie, si può proprio andare quasi in qualsiasi posto a piedi, abbiamo tutti i negozi possibili, abbiamo, come ha detto il sindaco prima, una riva lago bellissima, e cioè proprio appunto a misura d'uomo. A livello di cambiamenti, secondo me, stiamo ancora aspettando dei grandi cambiamenti, perché con la rete tramtreno e il progetto della circonvallazione, secondo me il nostro comune, o almeno all'interno del nostro comune, ci sarà quasi una rivoluzione dal punto di vista della mobilità. E quindi negli ultimi anni trovo che non ci sia stato un enorme cambiamento, ma dovremo affrontare questo cambiamento che potrà portare quasi solo benefici.
Ecco, Thierry Morotti.
Beh, io di principio sono una persona positiva, quindi sono convinto che il cambiamento permette prima di tutto la sopravvivenza, ma anche la crescita, ma soprattutto il progresso, no? E questo è a favore delle persone, ma anche di qualsiasi paese, no? E quindi anche per Agno. Dobbiamo anche essere coscienti che questa trasformazione è inevitabile, e quindi dobbiamo avere il coraggio di guardare in avanti, perché poi la popolazione giustamente chiede sempre dei servizi migliori, più efficienti, accessibili, affidabili. E quindi per noi è importante poter tenere il passo del cambiamento. Ad Agno, come ho già detto prima, siamo cresciuti e siamo cambiati nel tempo, però non in modo brusco, lo diceva prima Stefano. Quindi credo che questo cambiamento negli anni la popolazione l'abbia vissuto più serenamente, avendo poi anche il tempo necessario per adeguarsi, se vogliamo, e accettarlo.
Lara, tu vivi in un comune prossimo, vicino ad Agno, il tuo è uno sguardo esterno, ma vedi anche tu dei cambiamenti in questa realtà?
Ma sì, vedo il bisogno di avere sempre più spazi esterni, anche in vista di questa situazione con il Covid, di aggregazione, di trovare, queste sono delle problematiche di tutta questa zona, delle soluzioni con i mezzi di trasporto e una presa a carico e un occuparsi anche di quello che è sempre visto negativamente come i frontalieri, che però portano alle nostre casse molti soldi, perché le tasse alla fonte permettono un po' a tutti questi comuni di fare i parchi e tutta una serie di servizi per la propria popolazione. Per cui anche in vista, cioè anche per i frontalieri che lasciano dei soldi, creare dei servizi e degli spazi, come dei parchi in cui a pranzo possono fermarsi a mangiare.
Professor D'Amato ritrova parte delle considerazioni che emergono anche, che sono emerse anche durante le vostre interviste a questo primo giro di tavolo.
Beh, direi che come con le interviste che abbiamo fatte c'era anche lì una certa ambivalenza. Le persone con cui abbiamo parlato avevano diverse opinioni naturalmente per quel che riguarda il cambiamento. Per certi avevano delle posizioni abbastanza chiare che percepivano le trasformazioni in modo negativo, parlavano sempre del di più che c'è, dunque del di più di traffico, del di più di costruzioni edilizie, del di più di persone che vengono, dei frontalieri. Però poi c'erano anche coloro che parlavano dei cambiamenti in positivo, del fatto di poter usufruire di un trasporto pubblico più espansivo, il fatto di poter anche avere delle possibilità di consumo che prima non c'erano, delle possibilità anche di incontro che prima non c'erano, e questo dimostra un po' l'ambivalenza per quel che riguarda il cambiamento contemporaneo.
Grazie. Stefano, lui porta un'esperienza che è quella di chi si è trasferito dal medio Malcantone ad Anio.
Appunto, io arrivo da una realtà berride, che è una realtà di poco più di 100 abitanti, e 5-6 anni fa mi sono trasferito qui ad Anio, che è appunto quasi un altro mondo, è una cittadina in confronto. E ricordo che nonostante dove vengo sono 10 minuti di macchina, quando non c'è traffico, l'ultimo modo per arrivare a casa senza automobile è la posta alle 7, 7:30, e non c'è nessun'altra opzione, sei proprio obbligato a utilizzare la macchina, se no non arrivi da nessuna parte. Qui ad Anio è completamente diverso, il cittadino ha la possibilità di essere flessibile, può scegliere lui quando utilizzare la macchina o se no deviare sul trenino. E un vantaggio enorme, prima di tutto si raggiunge sia la città che tutti i comuni vicini in modo molto più veloce, e poi soprattutto si ha questa flessibilità, si può scegliere, perché orari di punta in macchina non si arriva da nessuna parte, sì, si arriva ma con tempi molto lunghi, quindi si può anche deviare su altri mezzi.
Sì, è chiaro che noi oggi ad Anio abbiamo un grossissimo problema che ormai è conosciuto da tutti, che è il traffico, no? Io ho sempre definito un disastro viario, perché oggi Anio è di fronte a un disastro viario, quindi ho sempre detto che la politica in generale qui fino ad oggi ha dimostrato e ha confermato di avere fallito. Ecco, qui secondo me non ci sono altre parole. Il municipio quello che ha fatto in questi ultimi anni è quello di cercare di portare in avanti questo progetto importantissimo in collaborazione col Cantone, che è il progetto della circonvallazione Anio-Bioggio, che spero, che si vedrà la luce, cambierà veramente il volto del paese. E ci saranno veramente tanti vantaggi, ne posso citare alcuni. Prima di tutto le strade saranno per i residenti molto più sicure, ci saranno meno emissioni foniche, meno smog, e vuol dire togliere dal cuore, dal centro del paese, 18.000 veicoli che passano ogni giorno. Quindi per noi questo significherà avere una qualità di vita nettamente migliore, e vuol dire, e lo ribadisco, vuol dire mettere a posto diciamo il 60-70% dei problemi che oggi Anio vive, perché li sta causando il traffico indirettamente e direttamente.
Ma io penso che abbiamo un po' perso il controllo sul traffico frontaliero. Io ho fatto una formazione come tecnico abbigliamento, ho lavorato in diverse fabbriche tessili ormai 30 anni fa, e allora ogni azienda aveva un pulmino e le operaie e gli operai potevano arrivare al lavoro esclusivamente con quel pulmino. Chi decideva di prendere la propria macchina non veniva assunto, oppure aveva una deduzione sulla paga. Poi all'improvviso questo servizio è sparito. Non conosco nessuna fabbrica che abbia un servizio di questo genere. Ed è un peccato, perché funzionava, perché era stato introdotto come servizio. E oggi abbiamo in previsione il tram. Il tram potrà essere una soluzione a condizione che potrà essere un servizio gratuito o comunque quasi obbligatorio per chi viene sul nostro territorio, altrimenti sarà un mezzo turistico, un mezzo, ma non toglierà il traffico dei 70, adesso siamo a 70.000 macchine che entrano.
Ecco, non c'è anche un problema di un po' una mentalità un po' individualistica, nel senso prendo la mia auto, vado dove voglio, quando voglio. Il rischio è un po' anche questo, di avere questo tipo di mentalità, in fondo ce la siamo un po' coltivata questa mentalità.
Ma secondo me questa mentalità, almeno noi ad Agno, non possiamo averla troppo, almeno magari. Io mi auspico che potremmo averla, però attualmente, come detto in precedenza, dobbiamo rimanere un po' flessibili, perché non possiamo sempre muoverci come vogliamo e quando vogliamo. Quindi il problema del traffico è gravissimo, però è particolarmente grave per le persone che sono abituate, che vogliono, ad andare solo in macchina, cioè che non si prendono nemmeno la briga di guardare come sono gli orari del treno. Cioè, non possiamo avere questa abitudine attualmente, perché dobbiamo avere una flessibilità, utilizzare in modo complementare i vari mezzi di trasporto che sono a disposizione.
Beh, sicuramente la politica deve essere visionaria nel portare in avanti dei progetti sovracomunali, di territorio più esteso, più allargato, perché se ogni comune continua a guardare nel proprio orticello, Non ne usciremo. Adesso la questione, per esempio, ad Agno dei frontalieri, secondo me non è un problema di frontalieri in sé come persone. Purtroppo qui da noi si associa più frontalieri, più traffico, ma niente di più. Quindi è veramente un problema, diciamo, di mobilità. Ad Agno non dobbiamo dimenticare che abbiamo una grandissima fortuna, abbiamo il trenino, il nostro trenino della FLP, che ci può portare a Lugano e ci può portare a Ponte Tresa, quindi ci possiamo muovere, diciamo, in modo flessibile su tutto il territorio, e ad oggi abbiamo ben due fermate in paese, e credo che siamo forse uno dei pochi paesi al mondo ad avere due fermate. Inoltre, col nuovo progetto della rete tram, ne arriverà una terza, proprio in una zona residenziale vicino ai Prati Maggiori. Quindi abbiamo un'opportunità incredibile di poter muoverci in un altro modo. È chiaro che la prima cosa che dobbiamo fare è cambiare le nostre abitudini, perché lo dobbiamo prima fare noi stessi. È solo così che riusciremo a uscire, diciamo, da questo momento critico viario che sta vivendo sia Agno, ma credo anche tutta la regione e tutto il Marcantone. Cioè, ognuno dovrà fare i propri passi.
Ad Agno ci sono parecchi cantieri, ho visto tante gru passando, tante costruzioni in divenire. Ecco, è una crescita positiva, ma anche forse qualche problema o qualche domanda può o deve sollevarla.
È sempre un po' un equilibrio, nel senso che più costruisci anche immobili comunali, come rifare un asilo, una scuola, rubando in qualche modo anche terreno, però dai un'attrattiva diventi più attrattivo, arriveranno più e nuovi cittadini che pagheranno le tasse, che con queste tasse tu potrai costruire altre cose, altri servizi. Allora, l'equilibrio sul cosa mantenere come territorio, anche nel privato, nel senso tu vendi o permetti di far costruire dei palazzoni in previsione di nuove famiglie, anche perché se costruisci la nuova ala dell'asilo e poi non hai bambini da inserire, è tutto. Allora, l'importanza è trovare l'equilibrio in queste due, cioè quanto tenere di verde, quanto permettere di costruire, cioè per poter anche ripagare gli investimenti.
Allora, sì, è chiaro che a livello edilizio Madagno si è sempre costruito negli anni, no? E quindi l'attività di fatto non si è mai fermata. Però ecco, posso dire che non è stato un boom edilizio o selvaggio incontrollato, no? Ma questo dimostra anche il fatto che la popolazione è sempre aumentata, ma in modo costante, no? Circa di una cinquantina di nuovi abitanti al netto per anno, no? E quindi questo vuol dire che l'edilizia è cresciuta, ma in modo veramente costante. È chiaro che noi come comune dobbiamo continuare ad adeguarci, specialmente per accogliere i nuovi residenti, e quindi dobbiamo potenziare veramente tutti i servizi comunali. Questo secondo me è il lavoro più difficile dell'autorità comunale, perché bisogna avere delle visioni a lungo termine, prendendo delle decisioni magari in un momento dove le cose non sono chiarissime, no? E quindi questo è un po' il ruolo difficile e complicato dell'autorità comunale, però importante e non è rimanere fermi, avere degli obiettivi, avere delle visioni, sapere il comune dove vuole arrivare anche come grandezza di popolazione, e bisogna cominciare a lavorare da lì per poi far arrivare tutti i servizi che la popolazione alla fine si aspetta.
Ecco, professor D'Amato, questi temi, il traffico, la crescita di nuove costruzioni, sono un po' i temi anche che emergono dalle risposte che voi avete ottenuto con lo studio che avete realizzato in diversi comuni, nei vari comuni.
Di per sé siamo confrontati con degli interessi contrastanti, come è stato menzionato poco prima. Da una parte c'è un interesse a avere dei nuovi residenti anche per aumentare la capacità di revenue. Dall'altra parte è anche importante mantenere una certa coesione nel comune con i residenti che già ci stanno. E in più siamo confrontati naturalmente anche con delle ambivalenze per quel che riguarda il traffico, no? Da una parte i frontalieri vengono, è il codice per indirizzare la questione del traffico, del di più di macchine, dello smog che si trova soprattutto anche ad Agno. D'altra parte, naturalmente, anche i cittadini di Agno hanno espresso la volontà di prendersi la macchina ogni mattina per andare al lavoro, per andare a fare le spese. Dunque anche lì c'è bisogno naturalmente di trovare un nuovo bilancio che non c'è in questo momento. Quello di questo la gente è cosciente, sa che c'è questa ambivalenza che è parte del nostro moderno.
Un altro degli aspetti che uno sviluppo edilizio è anche conseguenza di una crescita demografica, di un aumento, ma anche di un cambiamento nella popolazione.
Giusto, viene interpretato soprattutto anche come una crescita dell'anonimato, no? Perché di per sé si accetta l'idea che ci stanno dei nuovi residenti, però quello che aumenta è il fatto che non ci si conosce più, e quella è stata l'espressione più importante fatta da, dai cittadini di Agno, ma anche non solo di Agno, in tutti i comuni è stata una preoccupazione, che di per sé l'habitat cambia e non ci si riconosce più.
Un cittadino quasi nuovo di Agno, Stefano. Stefano, tu ti sei trasferito con la tua famiglia, mi dicevi prima.
Sì, un nuovo contesto che a primo impatto mi sembrava appunto un pochettino come una cittadina, si fa fatica magari a conoscere nuove persone, o è tutto un pochettino più anonimo. Però sono passati pochi mesi che per poter scoprire che non è affatto così, almeno dal mio punto di vista. Cioè, ovvero, se ci si vuole integrare non è per niente difficile, perché comunque ci sono molte manifestazioni comunali, dal classico carnevale alle feste Serocca, o se no all'evento citato prima di Slow Dream sulle strade. Cioè, ci sono molti eventi in cui ci sono magari sempre un po' le solite persone, però comunque una gran parte della fascia della nostra popolazione dove si riesce a interagire molto bene, ci si riesce a integrare. Sì, non è magari, è un po' più anonimo in confronto a un paesino da 100 persone, ma questo penso che sia, cioè, abbastanza normale. Però appunto un paese della nostra grandezza ti permette sia di vivere in modo un po' più anonimo se lo si desidera, sia che integrarsi maggiormente nel tessuto sociale del comune.
Ecco, e l'autorità comunale come si pone davanti ai nuovi arrivati? Quali sono le sfide, ma anche le responsabilità che ci si assume verso chi arriva e vuole vivere ad Agno?
Beh, è chiaro che il ruolo del comune è importante, perché deve fare veramente da ponte tra i nuovi arrivati e quelli residenti, se vogliamo, di lunga durata, no? È chiaro che per noi il tema dell'integrazione è importante sia per i nuovi arrivi e sia per gli stranieri, perché oggi per esempio da noi è una realtà ormai consolidata, eh? Se pensiamo che il 33% dei cittadini sono stranieri, si parla quindi di circa 1500 abitanti di 70 nazionalità diverse. Quindi qui il comune, come ente pubblico, secondo me ha un ruolo centrale nell'integrazione, che prima di tutto è quello dell'accoglienza e poi quello di aiutarli veramente a integrarsi in modo veloce, sereno, e farli sentire subito come se fossero già a casa loro. E questo è un po', secondo me, il compito che un comune, che un ente pubblico deve fare, deve essere presente.
Allora, secondo me c'è moltissimo da migliorare. Al momento io vedo, ma poi in generale, perché ho cambiato diversi comuni, l'integrazione in generale dei nuovi arrivati va tramite la scuola. Allora, se sei straniero, ma sei anche che vieni da un altro comune, tramite i bambini a scuola hai accesso ai contatti con le altre mamme, con gli altri genitori, con le informazioni sulle attività, perché è vero che ci sono certe attività, ma se tu arrivi non c'è un catalogo, un albo da dove, e poi magari non osi. Tramite la scuola ci sono gruppi genitori, per tutti quelli che non hanno bambini in età scolastica è più dura, è più difficile. Se è un trasferimento solo o già in età adulta, solo per lavoro, o ti metti attivamente a disposizione perché sei allenatore di calcio, però per qualche altro è difficile, cioè mancano comunque degli spazi. E per tanti stranieri, in fondo, li ritrovo, li riconosciamo al momento che fanno domanda di naturalizzazione e dice: oh, era mio vicino, l'ho sempre visto qui e non sapevo che veniva dalla Jugoslavia.
Io, allora, secondo me è importante che il comune collabori in modo attivo con tutti gli attori, prima di tutto legati al territorio. Ecco, per esempio da noi ci sono una quarantina di associazioni tra culturali, sportive, e che creano manifestazioni, quindi per noi è fondamentale poter collaborare con loro per rendere questo paese vivo. E io credo che ad Agno sia ancora oggi interessante vivere. Il fatto che la popolazione non diminuisce negli anni ma continua a crescere anche in modo costante, questo è un indicatore importantissimo, perché dimostra che la vita del borgo piace, è viva, ed è chiaro che però può coinvolgere solo chi ha voglia di fare comunità, perché non possiamo pretendere di entrare nelle case, prendere i residenti o gli abitanti di lunga durata e portarli fuori con noi a fare vita associativa. E quindi questo secondo me è un win-to-win tra il comune e gli abitanti, quindi di essere veramente attivi per fare comunità. E io credo che ad Agno facciamo tanto per questo, senza chiaramente obbligare nessuno.
Magari una riflessione da parte di Gianni D'Amato su questo. C'è anche un altro aspetto: non ci sono soltanto le persone che decidono di andare a vivere in questo o quell'altro comune, ci sono anche gli abitanti più anziani che fanno più fatica a vivere questi cambiamenti. Il comune non è più il paese in cui sono nato, ecco.
Sì, infatti il comune cambia e le persone che hanno un'età avanzata sono molto critiche in riguardo ai cambiamenti, ma soprattutto anche sono critici in riguardo alla gente che viene, i nuovi arrivati, che in parte sono anche degli immigrati. Queste percezioni negative sono poi anche condivise da persone che hanno una filosofia politica di destra o di persone che sono di lunga data nel comune e che percepiscono naturalmente questi cambiamenti in modo molto più esplicito. Però quello che abbiamo anche ricavato dallo studio è il fatto che la gente ha una grande voglia di comunicare, di avere dei contatti, di partecipare a livello locale. Queste sono le informazioni di per sé che dovrebbero indicare i comuni a creare o a incrementare anche i luoghi di incontro e di scambio.
Ecco, ma come si fa a invogliare? Quale può essere una buona pratica o come si può riuscire a creare comunità?
Ecco. Noi per esempio ad Agno abbiamo un giornale che si chiama Agno Info, che pubblichiamo due volte all'anno, che arriva a tutti i fuochi, dove lo scopo principale è quello di informare sull'attività diciamo politica del municipio, del legislativo, ma soprattutto di presentare ogni volta un'associazione del comune, del territorio, e informare tutti i cittadini sugli eventi, sulle manifestazioni che sono state organizzate prima e che verranno organizzati poi nei mesi successivi. Questo per, come dire, stuzzicare l'interesse, no? Far capire magari a quelle persone che non frequentano né le associazioni né questi momenti aggregativi di entrare in casa, no? Con Agno Info, per fargli capire che guarda, fuori c'è qualcosa se tu hai voglia di fare vita associativa, di aggregarti, noi ci siamo. Adesso però spetta a te capire se veramente poi vuoi venire a trovarci in quel senso.
Io trovo che alla fine sono un po' limitate le azioni delle autorità, perché è più che legittimo, non so se un operaio alla fine di una giornata stressante non ha più tantissima voglia di fare molte attività, non è che lo si può obbligare a fare determinate attività, però è importante, ma questo viene già fatto dal comune, di rendere attenti appunto alle attività che ci sono, appunto c'è questo Infoagno si chiama, Agno Info appunto, che viene mandata a tutti i fuochi, poi anche il calendario con tutti gli eventi. E poi soprattutto anche abbiamo un sito molto nuovo in cui ci sono tutte le informazioni necessarie, se si vuole basta andare a vedere che associazioni ci sono. Per esempio per me personalmente, io ultimamente ho guardato che associazioni ci sono, visto che c'è la filarmonica, mi interesserebbe andare a suonarci, ma non è che il comune deve mettere un obbligo o qualcosa. Importante mettere le disponibilità, far rendere le informazioni pubbliche e sì, poi dopo appunto il cittadino che deve comunque anche impegnarsi a volersi integrare.
Ecco, magari tu sei giovane, quello che ti chiedo, per i giovani Agno offre abbastanza? Non c'è un po' il rischio che ci sia Lugano che fa da polo d'attrazione piuttosto?
Sì, però magari sono un pochettino, la penso un po' in modo diverso da altri, ma non penso neanche che Agno debba avere chissà che attrazioni per giovani, perché comunque anche con la rete tramtreno noi saremo a 7-8 minuti dal centro. Non vedo che senso abbia fare chissà che strutture enormi a livello comunale se noi in 7 minuti siamo in centro Lugano, dove possiamo avere proprio qualsiasi attività possibile. Cioè magari in qualche attività, non so, adesso penso per esempio al Lido, che alla sera è bellissimo con la nostra appunto Riva Lago. È un po' peccato che tutte le sere chiude verso le 10 di sera ed è l'unica, una delle poche opzioni per andare a bere qualcosa la sera con degli amici. Questo sì, magari certe piccole cose si possono potenziare, però non vedo motivo per cui il comune debba investire enormi cifre per garantire determinate infrastrutture per giovani, se abbiamo l'opzione appunto a due passi.
Allora, da una parte ci sono delle associazioni che stanno morendo, nel senso che ci sono tante associazioni, diverse associazioni, magari di gruppi anziani, che non c'è più nessun ricambio, per cui trovo che in qualche modo i comuni in generale dovrebbero dare una mano a fondere. So, per esempio, io vedevo, immaginavo dei pomeriggi che gli anziani insegnino ai nostri ragazzi, ai nostri bambini a giocare a carte, perché tanti ragazzi non hanno più i nonni e tutti i nostri giochi, ruba mazzetto e altro, vanno persi. L'altra questione è che noi parliamo, o finora abbiamo parlato, di nuovi cittadini che san parlare italiano, che san leggere l'italiano. Tutti quelli che arrivano, che magari sono anche soltanto di passaggio, che vengono da una migrazione, che non conoscono anche tutta una serie di associazioni e di attività, è difficilissimo fidarsi, accedere, ma anche conoscere, magari non sanno minimamente cos'è la fisarmonica, cos'è un gruppo di musica, cos'è lo judo, cos'è... E manca un po', ecco, così, un modo, non so neanche io come, ma di accoglienza in questo senso. Allora, di rivitalizzare alcune associazioni e di mischiare, cioè gruppi in fondo, non so, di bambini scolastici, cioè anziani, e presentare in modo un po' fantasioso, alternativo, che purtroppo non può essere solo lo scritto e solo la pagina Facebook o internet.
L'accessibilità a quegli strumenti che permettono poi di fare comunità sembra emergere un po' da questa discussione, non è sempre evidente, o non è evidente, o non è facile per tutti, diciamo, gli abitanti di un comune. Ecco, questo è un ostacolo in qualche modo al fare comunità.
Effettivamente è una grande difficoltà, non vero? Perché molti tra di noi sono abituati a un modo individualistico della propria esistenza, della propria vita, e per cui questa è anche la ragione per cui i milieu come le associazioni hanno difficoltà a attivare dei nuovi soci, dei nuovi membri. Dall'altra parte, associarsi è l'unico modo che abbiamo in una democrazia per conoscerci e per creare quello che sono i legamenti della fiducia, non vero? E per cui lì bisogna vedere e trovare forse anche dei nuovi spunti. Forse i giovani non piace più a, associarsi in modi tradizionali e hanno altri modi in cui si incontrano, e forse ci si dovrebbe interessare di questi nuovi modi e investire lì anche per dare fiducia e per ricevere poi fiducia.
Secondo me appunto bisogna partire proprio dalle basi della democrazia, cioè dai mezzi che ci mette a disposizione. Io stesso quando sono venuto qui ad Agno mi sono per esempio messo a disposizione per entrare in consiglio comunale, poi ho fatto una breve esperienza, e però ho cercato di contribuire per conoscere meglio la realtà, e in effetti si vede anche i cambiamenti, si vede con tutti i messaggi municipali che passano in consiglio comunale, si è più attenti, si può partecipare appunto a tutte le varie riunioni delle associazioni, per esempio anche già soltanto del proprio partito, in cui si parla, cioè lì appunto prassi quotidiana, parlare dei cambiamenti all'interno di un comune. Però ci vuole anche un pochettino impegno, cioè bisogna attivarsi, cercare un pochettino qual è il proprio modo per poter contribuire un pochettino, cioè poi appunto nessuno ha l'obbligo di farlo. A me per esempio interessa molto sempre vivere bene il posto in cui sono, e quindi ho anche deciso appunto di mettermi a disposizione, cercare in un qualche modo di dare il mio piccolo contributo, e questo è in uguale importanza se uno è magari in consiglio comunale, uno in un'associazione che fa appunto le feste a Serocca, è uguale un pochettino in che modo, però secondo me è importante questo mettersi a disposizione della collettività.
Ma quando parlo con qualcuno che tra virgolette non è svizzero, dice che da noi costa tutto, anche l'aria. È chiaro che l'integrazione o l'inserimento in un comune dipende, come dicevamo, da l'attività politica, a parte la quota che versi, non ha un costo, però se tu lo vuoi considerare con l'iscrizione di tuo figlio al corso di nuoto, al corso di calcio, ha un costo, e per tante famiglie, non solo anche migranti, ma e lo vedremo adesso col post-Covid, questo diventa un limite enorme. In più, se hai vari figli, ecco, forse noi in generale come comuni ci siamo concentrati sull'inserimento della nuova popolazione all'interno di tutte queste associazioni e organizzazioni che però hanno un costo. E allora in qualche modo questo costo, che diventa un muro, un freno per una parte di popolazione, il comune deve vedere di coprirlo in un altro modo, o con sovvenzioni maggiori alle varie associazioni che possano offrire delle quote gratuite, o direttamente verso queste persone, in modo che anche chi viene dice: ma no, non ce li ho, per cui non mi interrogo nemmeno se posso iscrivermi lì o là, ma sapere che lo puoi fare, perché questo per il comune è il mezzo di integrazione, per cui è gratuito.
Sì, sicuramente. Ad Agno noi promuoviamo veramente tanti eventi e tante manifestazioni gratuite, quindi questo è un segnale importante che il comune ha sempre voluto dare alla popolazione. È chiaro, come dice Tognina, il problema di quelle famiglie o di quelle persone che sono in difficoltà rimane. Io quello che ho sempre detto è che come autorità comunale dobbiamo essere sensibili e vicini alla popolazione, e per me questa vicinanza vuol dire capire, captare quando ci sono delle persone in difficoltà, di cercare di avvicinarle in qualche modo, perché abbiamo un ufficio del controllo abitanti, ma abbiamo specialmente un ufficio sociale con una persona che lavora all'80% che è lì proprio per aiutare le persone in difficoltà, le famiglie, magari delle persone che sono appena arrivate e non parlano la nostra lingua, quindi si ritrovano davanti veramente a un muro anche amministrativo, no? E quindi noi abbiamo sempre cercato di puntare su questa sensibilità, ma specialmente questa vicinanza, cioè l'autorità pubblica deve essere vicina al cittadino. È un impegno enorme, però a lungo andare è pagante.
Abbiamo detto questa possibilità di fare comunità permette di avvicinare il cittadino anche alla vita del proprio comune, alle decisioni che vengono anche prese, perché è importante anche che queste decisioni siano partecipate. Quali sono i limiti di questa partecipazione?
Cioè, a dipendenza dei progetti, appunto, le competenze spettano rispettivamente o al comune, al cantone, o così. Cioè, non è che il cittadino stesso può fare sempre qualcosa, però legato a questo esempio, per esempio circonvallazione Agno Bioggio, il cittadino poteva andare per esempio a tutte le serate informative che sono state organizzate dal cantone nei vari comuni. Io stesso ci sono andato a una di queste e ho visto che la partecipazione era veramente molto elevata, e alla fine della presentazione del progetto ogni singolo cittadino poteva alzare la mano, porre domande e chiedere delucidazioni su determinate cose, anche se è un progetto che non è di competenza del comune di Agno. Almeno io mi immagino che il municipio può collaborare molto col cantone e soprattutto magari stressarli in un certo senso, ma non è che può fare tanto, anzi hanno il brutto compito di doversi sempre giustificare con la propria popolazione perché non va avanti magari un progetto che loro stessi non ci possono fare nulla, perché è appunto di competenza di un altro organo, e però loro sono quelli che devono metterci la faccia e sempre difendere questa mancata evoluzione, pianificazione.
Il limite sono i nostri 4 anni, adesso 3, che purtroppo c'è spesso una visione politica collegata con le prossime votazioni e manca un po' una visione per i prossimi 10-20 anni, cioè dei progetti che non finiscano con una legislatura, ma anche con dei progetti, adesso non parlo di fusioni, ma su alcuni temi ci vogliono delle fusioni, nel senso quella questione del traffico è inutile che Manno rifletta da solo, è inutile che Agno rifletta da solo, è vero che è il cantone, ma se fossimo a livello di municipi e sindaci più solidali avremmo una voce più grossa da poter poi portare a Bellinzona. Allora, su alcuni temi bisogna avere una visione a lungo termine e più compatta e non così sul proprio piccolo territorio, altrimenti non andiamo avanti.
Rendere comprensibile o rendere comprensibili determinate decisioni, determinati cambiamenti, anche appunto poco governabili a livello comunale, è complicato. Si riesce a far passare questi messaggi alla popolazione in maniera che siano vissuti in maniera consapevole?
Beh, per l'ente pubblico, allora, noi come ente pubblico è fondamentale essere trasparenti verso la popolazione, informare, condividere i progetti e rassicurare anche tutta quella parte di popolazione che vede in questi cambiamenti delle difficoltà. Quindi il nostro ruolo è quello veramente di essere vicini alla popolazione, solo così che possiamo aiutare le cittadine e i cittadini a vivere i cambiamenti anche magari in modo più sereno, perché i cambiamenti non sono solo negativi, ci sono anche dei cambiamenti positivi, no? E quindi il nostro ruolo centrale è quello, cioè di non lasciarli allo sbando e di essere vicini.
I cambiamenti sono governabili, sono influenzabili fino a un certo punto a livello comunale e questa situazione genera insicurezza, genera una sensazione spesso nella popolazione di non avere appunto il controllo della propria quotidianità, della propria esistenza. l'essere coinvolti nelle decisioni, l'essere informati può aiutare in qualche modo a superare questo disagio?
Direi di sì, cioè essere coinvolti, capire com'è che funziona il sistema, capire anche dove si trovano i limiti del proprio comune, le relazioni con altri comuni, con il cantone, forse anche con la confederazione sono molto importanti ed è un modo anche di apprendere com'è che funziona la vita sociale, com'è che funziona la politica. Per cui è una forma di illuminarsi, però ci si può solo rendere coscienti di queste influenze se si ha a che fare con altra gente, per cui è importante immischiarsi e farsi proprio poi anche il comune, come l'ha detto il sindaco Morotti.
Ecco, è importante anche forse rendersi conto che come cittadini, come abitanti di un determinato comune, si ha anche una voce da portare verso le autorità e quindi ci si può esprimere, si possono esprimere delle esigenze e dei problemi. Questo forse manca un po', no? Questo poi genera appunto una specie di alienazione anche.
Sì, però c'era anche, almeno dal nostro studio emerge che c'è anche una grande voglia di essere inclusi, di appropriarsi del comune, di appropriarsi del posto, di interessarsi di quello che succede. Per cui direi che i comuni che abbiamo visitato e molti altri comuni in Svizzera dovrebbero, anche se è difficile, dovrebbero mobilizzare questa energia. È difficile, so che è difficile, perché di per sé poi siamo tutti anche isolati, però ed è difficile raggiungere la gente. Questo è uno dei grandi temi delle amministrazioni oggigiorno. Però dall'altra parte bisogna creare, essere inventivi e creare dei luoghi in cui ci si può incontrare, come è stato per il caso lì dove ci siamo visti ad Agno. È stata una bellissima occasione anche per capire com'è che funziona il comune di Agno. Quello che volevo anche sottolineare è che la gente è cosciente dei diversi problemi, capisce poi anche com'è che sono relazionati l'uno con l'altro. E quello che ci ha sorpreso a noi, in fin dei conti, è che quando abbiamo avuto questi incontri molto aperti, la questione della migrazione, che poco fa è stato uno dei temi, di per sé non è emersa come uno dei primi punti di discussione. Sono stati soprattutto gli altri cambiamenti, quello dell'edilizia e del traffico, che sono stati annunciati. Per cui questa è una cosa anche, questa è una faccenda anche interessante da capire, che l'agenda politica certe volte può indirizzarci a pensare il contesto in un certo modo, però in fin dei conti, quando si parla in modo neutro con la gente, le preoccupazioni sono molto più terra terra.
Il sindaco Morotti diceva 70 nazionalità diverse, 1500 abitanti di origine straniera. Mi ricordo un tempo fa mi diceva: ma non si vedono, non si sentono. È una cosa positiva o fa anche riflettere?
Ma io sono convinto che sia positiva, nel senso che parecchi li conosco, no? E quindi li ho vissuti, li vivo, condivido i momenti di aggregazione con loro. È chiaro che forse in questo silenzio ce n'è qualcuno magari che non è ancora integrato o non riesce a integrarsi. Questo per noi è difficile capirlo, è difficile andare a vedere o capire se veramente tutti questi 1500 sono integrati o si sentono parte veramente del comune. Questo è una difficoltà non indifferente per il comune. Per capire, non abbiamo oggi il polso, ecco, di queste situazioni nascoste.
Ma per me mancano degli spazi, cioè per esempio anche oggi, che poi parliamo di migrazione, in qualche modo, o comunque di... non c'è nessun invitato di una realtà, che ha avuto una realtà migratoria. E questo succede spesso, che si parlano di temi di migrazione, di stranieri, e non so, per esempio ho appena avuto una discussione sul velo e non c'era invitata e ho imposto che venisse invitata una ragazza musulmana col velo. Abbiamo un po' questa abitudine di parlare di certe questioni senza interpellare i diretti. Allora, in generale mi sembra che ci manca occasioni per conoscere. Esempio, a Manno abbiamo una famiglia eritrea, un Natale li ho invitati a mangiare con noi. Il primo atteggiamento è stato no, non stiamo bene, mio marito mal di testa, e solo successivamente ho capito che temevano che io non sapessi che gli eritrei ortodossi festeggiano il Natale dopo, e durante il nostro Natale loro hanno un mese di digiuno. Digiuno che vuol dire che sono vegani. Allora, al momento che li ho tranquillizzati che la cena di Natale era stata fatta da mia figlia vegana, sono arrivati tutti. Allora, questo esempio è per dire, ci sono dei muri che noi costruiamo perché non conosciamo l'altro. Allora, se noi diciamo, vabbè, la nostra modo di accogliere i nuovi arrivati è la festa di Natale e poi c'è quello che c'è dei nostri piatti, che è anche giusto che conoscano, però chiaramente non gli facilitiamo l'integrazione. Allora, l'importanza è avere dei momenti culinari, di film, di altri, in cui siano loro, cioè si guarda un film sulla Siria e c'è la comunità, quelle famiglie che il comune conosce di origine siriana che si presentano. Ecco, questi spazi in cui i nuovi, o anche chi è già qui da tanto tempo, ma di altre origini, si presenta alla popolazione. Questo, ho visto, aiuta tantissimo anche alla popolazione che ha paura, ma è giusto che si abbia paura, è normale, dell'altro, del diverso, ma in occasioni ludiche è molto più facile poi, ecco, sciogliere queste paure.
Ma io sinceramente, forse anche perché, essendo sindaco, sono sempre molto presente e vicino alla popolazione, io non sento questa diversità, questa diversità, questa lontananza tra i nuovi residenti, gli stranieri e i residenti di lunga durata. È chiaro che non si può fare andare d'accordo tutti, però io credo che ad Agno non ci siano grossi problemi sotto questo aspetto qua.
Sì, di sicuro la politica punta su quello, perché fa più voti, e la popolazione di paesi come Agno e Manno vede quelli che sono i problemi reali, quotidiani. E l'unica mia questione è questa mancanza d'attenzione, cioè il fatto che non discutano nell'intervista di immigrazione, è perché non è un problema o perché i migranti sul territorio sono invisibili. Allora te ne rendi conto solo se nel palazzo X due si accoltellano. Allora all'improvviso diventa una questione centrale e un problema, ne abbiamo troppi in paese, ma finché stanno buoni, tranquilli, non esistono. Però questo è altrettanto negativo, cioè esistono, sono il 33%, allora devono essere inseriti. La politica permette ai giovani che fanno politica di essere inseriti, ma i nostri, tutta una parte di stranieri, no. Allora, certo, non possiamo saltare le decisioni politiche a livello federale, ma troviamo degli spazi in cui anche questi nostri cittadini non siano di categoria B, ma abbiano la possibilità di esprimersi. magari hanno delle richieste che nemmeno ci immaginiamo e che potrebbero poi essere utili e comode anche il resto della nostra popolazione. Adesso non ho un esempio chiaro, ma è che non li ascoltiamo, non vediamo. Non... Allora sì, non è un tema, è positivo o negativo?
Torniamo al professor D'Amato. Il fatto che non sia un tema è un fattore positivo o negativo?
Beh, di per sé non è che abbiamo chiesto solo una domanda, non credo che, cioè in Svizzera non ci stanno dei tabù, di per sé poi gli svizzeri e i ticinesi sono abituati poi anche a esprimersi su molte questioni che toccano l'immigrazione. Secondo me non è né buona né male, però è una constatazione che abbiamo fatto, che di per sé se si parla di trasformazioni negli agglomerati, se si parla di cambiamenti veloci, che si sono avvenuti in questi luoghi, la gente non tocca per il primo punto la questione della migrazione, però vede la migrazione in un complesso più largo, che è quello del cambiamento dell'habitat, il cambiamento del traffico, dell'aumento delle costruzioni edilizie, del fatto che poi non ci si conosce più, e poi lì subentra la questione della migrazione, che di per sé si ha a che fare con dei nuovi residenti che possono anche essere svizzeri o di altri comuni ticinesi, ma anche di fuori dalla Svizzera, che di per sé non fanno più parte della comunità. Ci sono stati anche dei immigrati italiani che parlavano nella stessa maniera, poi anche, no? Non è solo una qualcosa che tocca i ticinesi doc, tocca tutti i ticinesi, anche quelli con origini non svizzere.
Vi ringrazio per questa partecipazione, per questo scambio di opinioni e di riflessioni. Grazie al professor D'Amato.
Grazie a lei.
Grazie Lara Robbiani. Grazie al sindaco Thierry Morotti.
Grazie a voi.
Stefano Ratti.
Grazie.
Era il 12° episodio di Noi siamo qui, il podcast dedicato alla migrazione in Svizzera, una produzione di Postcat Lab per conto della Commissione Federale della Migrazione, che potete ascoltare su www.ekmadmin.ch o su podcastlab.ch o su Spotify, Apple Podcast, e se avete domande, suggerimenti o volete ricevere lo studio, scriveteci all'indirizzo ekm@ekm.admin.ch.